nostra discussione con Daniele Carnasciali, che andiamo a disturbare. Ciao Daniele, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno a tutti.
Allora, ti disturbiamo sempre, lo so, siamo fastidiosi, io personalmente tanto. Detto questo, Daniele, intanto volevo chiederti per dare continuità al discorso anche dell'ultima partita contro il Cagliari. Un'altra volta la Fiorentina non ha subito gol. Davvero la Fiorentina si trova a questo punto a poter fare affidamento totale in questa, diciamo, settore di campo, cosa che nel recente passato non era così palese, anche perché ricordiamo 7 volte su 14 partite la Fiorentina non ha subito gol. Prima si diceva: le squadre che vincono sono quelle che non subiscono gol, quindi si può ben sperare, pensi che possa avere continuità questo discorso, oppure ancora siamo, diciamo, sull'onta dell'entusiasmo?
Allora, no, io penso che possa continuare, anche perché con il Cagliari non è stata una prestazione come le ultime, però era prevedibile per tutto quello che era successo, e quindi i giocatori, insomma la squadra, la società, hanno dimostrato veramente grande carattere e sono riuscito a portare a casa il massimo non subendo gol. Quindi questa è dimostrazione di una squadra che sa dove vuole arrivare e che sa che sta facendo bene e deve continuare così. Quello che non so è se riuscirà ad arrivare fino alla fine, perché secondo me siamo un po' corti, cioè in alcune reparti della squadra, se calano qualcuno, non so se i sostituti possono essere all'altezza o meno. Ecco, l'unico problema potrebbe essere questo qui. Però ecco, per adesso prendiamo quello che hanno fatto di buono. Mi piace come giocano, mi piace come affrontano le partite, quindi avanti così. Però ecco, ripeto, secondo me siamo un po' corti in qualche reparto.
Ecco, a proposito, Daniele, allora ti giro le considerazioni che stavamo facendo qui proprio in fase di collegamento con te. Mettiamo che ci sia un quindicino di milioni di euro, così abbozzato come budget di gennaio. Secondo te, a tua preferenza, a tuo gusto, sono da mettere su un centrocampista centrale o su un esterno d'attacco, stanti le cose come sono oggi?
Allora, l'esterno d'attacco no, perché secondo me, insomma, anche Sottil sta giocando, sta facendo bene, c'è Iconé, e quindi diciamo che lì potremmo anche essere a posto. Io la vedo un po' più dura magari in mezzo al campo, e se cala fisicamente Ken lì davanti, perché Ken per noi è fondamentale, quello, a parte che fa gol con continuità, però è anche uno che tiene palla, si fa vedere, fa salire la squadra, e questo è tanta roba, capito? E quindi ecco, la mia preoccupazione principale è quella: se cala lui, la squadra renderà come sta rendendo? E questa è la prima domanda. E poi secondo me in mezzo al campo, perché in difesa stiamo facendo bene, secondo me i ricambi ci possono anche essere, quindi i due punti secondo me sono a centrocampo e lì davanti.
Prima parlavo del mercato in uscita e dicevo: se nessuno chiederà di essere ceduto, considerando che la Fiorentina ha possibilità di inserire nelle liste della Lega Serie A due giocatori più Valentini che è in arrivo, io non mi fascerei nemmeno il capo sull'idea di dover far partire qualche giocatore. Detto questo, è chiaro che molto dipenderà anche dalla volontà dei giocatori stessi. Tu la pensi ugualmente, o pensi che in alcuni ruoli dove il numero di giocatori è in contrapposizione a quello che si diceva, cioè un numero più alto anche di quelli che servono, allora si debba mettere mano anche all'idea di lasciar partire qualcuno in prestito, di cederlo per fare cassa? E nel caso che tu sia di questa idea, chi lasceresti partire?
No, allora, se un giocatore non lo chiede, io non farei partire nessuno, anche perché a gennaio, perché secondo me è inutile mandare via qualche giocatore, perché poi alla fine del campionato ti possono mancare. Quindi se nessuno lo chiede, logico, se sono giocatori magari scontenti e chiedono di andare via, questo è un'altra situazione. Però mi sembra che in questo momento nessuno abbia chiesto la cessione, e quindi io fossi la società li terrei tutti, e poi a vedere un pochino, come si diceva prima, no? Guardare quello le opportunità, perché poi a gennaio non sempre vai a prendere giocatori, o perlomeno pensi di prendere giocatori funzionali e utili per te, poi alla fine non risultano questi, perché il mercato di gennaio è particolare, bisogna stare attenti, bisogna andare proprio a prendere il giocatore che ti piace e che possa essere utile, però poi questo lo devi, secondo me, lo devi anche pagare, ecco dove è l'unica preoccupazione.
Palladino è già nella storia statistica quantomeno della Fiorentina, perché con la vittoria sul Cagliari ha raggiunto il record del 1960 di Carniglia di 8 successi di fila nello stesso torneo di Serie A. Secondo te, Daniele, qual è stato il segreto di questo cammino? Perché c'è chi dice la difesa a 4, c'è chi dice ha recuperato dei singoli, c'è chi dice la forza del gruppo, te che dici?
Tutto questo, è stato bravo Palladino, perché all'inizio le cose non andavano benissimo, no? Quindi sono sempre stati tranquilli, hanno lavorato e sono stati bravi sul mercato, perché prendere De Gea secondo me è stata una genialata, nessuno ci aveva pensato, però poi sentivo anche un po' di rumor all'inizio, no? Quando è stato preso, ma è un anno che è fermo, chissà cosa farà, invece lì ci hanno azzeccato, sono stati bravi e il De Gea ha dato molta sicurezza, e anche Comuzzi e Ranieri giovano di questa cosa qui, e lo stesso Kenny che l'ha voluto Palladino per come gioca lui, è un giocatore che è risultato oltre le aspettative, quindi mette insieme un po' tutte queste cose qui con la tranquillità che hanno avuto nel lavorare con giocatori, insomma, poi anche altri, perché poi Cataldi e Bove, ora purtroppo Bove sappiamo tutto quello che è successo, però son giocatori importanti, Gosens, quindi il mercato è stato fatto bene e Palladino è stato bravo a farli rendere al massimo, ecco. Però secondo me Ken e De Gea, no, una volta si diceva quando c'è il portiere bravo e la punta che fa il gol sei già a metà del
la
dopo,
spina dorsale l'hai già, diciamo.
La Fiorentina su questo ci ha azzeccato, bravi, dopo tanti anni dove un po' hanno latitato in questo senso, quest'anno no.
Prima di salutarti, Daniele, si fa una, come si può dire, una fotografia delle squadre che stanno lottando con la Fiorentina. Secondo te come stanno? Qual è la squadra che ti sembra, diciamo, a parte l'Atalanta, che in questo momento è praticamente imbattibile, poi vedremo nel lungo andare come si risponderà. Però ecco, dall'Atalanta fino a Bologna, che tra l'altro sarà il prossimo avversario della Fiorentina, come vedi tutte le squadre che stanno lottando per la zona Champions?
Vabbè, allora, l'Inter tiene conto che ha sbagliato il rigore quasi alla fine con Napoli, se ne erano due punti in più, con la Juventus si vinceva 4-2, quindi anche lì all'Inter un po' di punti gli mancano, secondo me è la squadra più forte e più attrezzata. L'Atalanta, ora tutti dicono, salgono sul carro l'Atalanta, ma io ho testimoni che all'inizio dell'anno avevo detto che l'Atalanta poteva essere una squadra che poteva lottare per lo scudetto, e ne sono ancora convinto, perché anche loro sono tanti anni che sono lì ai vertici, quest'anno hanno fatto un mercato secondo me ottimo e quindi anche loro possono dire la loro sulla vittoria del campionato. E poi le solite, Fiorentina e Lazio sono squadre che adesso stanno andando bene, però come si diceva saranno corti e a lungo andare, questo è l'unico punto di domanda, perché se la Fiorentina dovesse rimanere sempre così a questi livelli può arrivare fino alla fine per lottare in Champions, e poi il Milan e la Juventus ritorneranno sicuramente in corsa, il Napoli, quindi quest'anno è una bella lotta. Io il gradino più alto dico Inter e Atalanta, e poi il resto per gli altri due posti. Non ci scordiamo comunque che anche l'Europa League è sempre un bel traguardo, dopo tanti anni dove ci siamo stati in conference, fare un gradino in più, uno step in più sarebbe positivo.